Buonasera carissimi amici, bentornati insieme a noi e apriamo ancora una volta il libro più letto, lo apriremo nel libro dell'Esodo, ormai siamo quasi agli sgoccioli riguardo a questo libro e studieremo dal capitolo 38 alcuni versetti. Ieri abbiamo visto la descrizione del tabernacolo ancora una volta e ci siamo soffermati sull'altare degli olocausti. Questa sera parleremo del bacile, ossia la conca di rame. Leggiamo al versetto 8 dal capitolo 38. Poi fece la conca di rame e la sua base di rame, servendosi degli specchi delle donne che venivano a gruppi a fare il servizio all'ingresso della tenda di convegno. Si trattava di specchi di rame ben levigati, specchi usati dalle donne allora come oggi. Lo specchio rappresenta la parola di Dio. È la Bibbia che mostra al credente la necessità di essere lavato. Abbiamo qualcosa di simile nei nostri bagni di oggi. C'è uno specchio e c'è una vasca. Lo specchio non toglie lo sporco, così come neppure la legge vi può salvare, ma mostra il vostro peccato. C'è una fontana dove sgorga il sangue di Cristo, in cui i peccatori possono immergersi e perdere così tutta la loro sporcizia. In Efesini 5, al versetto 26, riferendosi alla Chiesa, Paolo scrive: Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei, per santificarla, dopo averla purificata, lavandola con l'acqua della parola, per farla comparire davanti a sé, gloriosa, senza macchia, senza ruga o altri simili difetti, ma santa e irreprensibile. Leggiamo alcuni versetti che riguardano la descrizione del cortile. Poi fece il cortile. Dal lato meridionale, per formare il cortile, c'erano 100 cubiti di cortine di lino fino ritorto, con le loro 20 colonne e le loro 20 basi di rame. I ganci e le aste delle colonne erano d'argento. Tutte le cortine che formavano il recinto del cortile erano di lino fino ritorto. La portiera per l'ingresso del cortile era ricamata di filo violaceo, porporino, scarlatto e di lino fino ritorto. Aveva una lunghezza di 20 cubiti e un'altezza di 5 cubiti, corrispondente alla larghezza delle cortine del cortile. Tutto il cortile è circondato da cortine, ossia beli e colonne. Le colonne del cortile erano di rame, il metallo simbolo del giudizio. La figura di Cristo in Apocalisse 1,15 ci parla di piedi di rame puro. L'uomo deve riconoscere che è un peccatore e che ha bisogno di essere giudicato. Egli non può andare in presenza di Dio senza avere risolto la questione del peccato. I capitelli delle colonne erano d'argento, che è il metallo simbolo della redenzione. Lo steccato esterno impedisce l'ingresso, ma Dio provvede il sistema per entrare. Egli prepara una via per il giudizio ed una redenzione per l'uomo attraverso la quale l'uomo stesso si potesse rivestire della giustizia di Cristo. Esaminando il tabernacolo col suo simbolismo, possiamo vedere il Vangelo. Vi era un'entrata nel cortile. Non si può scalare lo steccato, bisogna entrare per una porta. Gesù disse di sé nel Vangelo di Giovanni: «Io sono la porta, chi entra per me sarà salvato». Possiamo vedere del simbolismo riferito a Gesù anche nei colori dei materiali. Il blu ci parla del fatto che egli viene dal cielo, è Dio. Lo scarlatto ci parla della sua umanità e del suo sangue sparso per il mondo intero. I due colori insieme formano il porpora, che ci parla della deità di Cristo e della sua regalità. Egli è nato come re dei giudei. La porta del tabernacolo era alta quanto erano larghe le cortine del cortile. Alta 5 cubiti, era un'entrata molto ampia. Potremmo dire che poteva passare ogni tipo di peccatore. Era però l'unica via per entrare. Cristo dice che egli è la via, la verità e la vita. Mi piace pensare a quella parte del cortile come alla via. La seconda delle tre entrate che ci porta alla presenza reale di Dio è quella di accesso al luogo santo. Penso che essa possa essere la verità. Cristo stesso ci dice che se andiamo ad adorare Dio dobbiamo farlo in spirito e verità. L'entrata finale, la terza, ci porta nel luogo santissimo. L'accesso esigeva il superamento del velo che ci parla della vita di Cristo, data per noi sulla croce. Morendo, Gesù spacca in due quel velo ed apre la via a Dio. Questa è la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. È la conclusione di quanto dice Gesù nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 14, nel versetto 6. Infine vorrei portare la vostra attenzione nella questione del singolo, dell'israelita. Chi è un giudeo? È colui che è nato giudeo o colui la cui religione rende giudeo? Nell'Antico Testamento si deve nascere giudeo per esserlo. Dio dice che per essere salvata ogni persona deve nascere di nuovo. Israele era una nazione scelta, ma ogni individuo deve essere redento. Il giudeo doveva essere redento per essere accettato, e l'argento è il metallo simbolo della redenzione. Noi siamo stati redenti dal prezioso sangue di Cristo, sangue più prezioso dell'oro e dell'argento. Le basi del santuario e le basi del velo erano fatte in argento, il metallo simbolo della redenzione. Il tabernacolo poggiava sopra la redenzione. Ogni persona, individualmente, deve accettare personalmente la redenzione che è in Gesù Cristo. Qual è il prezzo della redenzione? Oro? Argento? No. La sola condizione è essere assetati. Volete avere un sorso dell'acqua della vita? È gratuita. La salvezza è gratuita, ma non è che non costi nulla. Essa è costata molto a Dio. Egli ha dato il suo figlio come prezzo per la redenzione dell'uomo. Siamo redenti dal suo sangue. Esiste un prezzo per la redenzione, solo che non dobbiamo essere noi a pagarlo. Gesù ha già pagato per noi. La condizione richiesta è essere assetati. L'uomo non ha nulla da offrire a Dio per pagare la propria redenzione. Non deve pagare alcun prezzo, ma si deve avvicinare a Dio confessando il proprio peccato ed accettando il sangue del Signore come mezzo di redenzione. Non ci costa nulla, ma dobbiamo avere sete del Signore. Gesù, alla donna samaritana che incontrò al pozzo, disse che chi avrebbe bevuto dell'acqua che lui provvederà sarebbe stato soddisfatto per sempre. Volete essere salvati? Siete nel peccato? Venite. Il prezzo è già stato pagato. Cristo ha dato il suo sangue prezioso per te. Egli solo ti permette di venire a Dio ed essere da Lui accettato per mezzo di Gesù Cristo. L'ultima parte del capitolo 38, dal versetto 21 al 31, è un resoconto dettagliato delle spese fatte, dei costi, delle singole cose costruite. Leggiamoli questi versetti. Questi sono i conti del tabernacolo della testimonianza, che furono fatti per ordine di Mosè, ad opera dei Leviti, sotto la direzione di Tamar, figlio del sacerdote Aronne. Bezalel, figlio d'Uri, figlio di Cur, della tribù di Giuda, fece tutto quello che il Signore aveva ordinato a Mosè, avendo con sé Oliab, figlio di Aisamac, della tribù di Dan, scultore, disegnatore e ricamatore di stoffe violacee, porporine, scarlatte e di lino fino. Tutto l'oro che fu impiegato nell'opera per tutti i lavori del santuario, oro delle offerte, fu 29 talenti e 730 sicli, secondo il siclo del santuario. L'argento di quelli della comunità, dei quali si fece il censimento, fu 100 talenti e 1775 sicli, secondo il siclo del santuario. Un beca a testa, vale a dire un mezzo siclo, secondo il siclo del santuario, per ogni uomo compreso nel censimento, dall'età di 20 anni in su, cioè per 603.550 uomini. I 100 talenti d'argento servirono a fondere le basi del santuario e le basi del velo, 100 basi per i 100 talenti, un talento per base. Con i 1775 sicli si fecero dei ganci per le colonne, si rivestirono i capitelli e si fecero le aste delle colonne. Il rame delle offerte ammontava a 70 talenti e a 2400 sicli. Con questi si fecero le basi dell'ingresso della tenda di convegno, l'altare di rame con la sua graticola di rame e tutti gli utensili dell'altare, le basi del cortile tutto intorno, le basi dell'ingresso del cortile, tutti i pioli del tabernacolo e tutti i pioli del recinto del cortile. Le persone incaricate da Mosè per la costruzione furono veramente corrette sotto tutti gli aspetti. Quella che ai nostri giorni viene chiamata trasparenza è qui messa in evidenza. Teniamo presente che tutto il popolo partecipò a quest'opera, chi in un modo e chi in un altro. Era quindi corretto e giusto che fossero messi al corrente di come erano stati utilizzati i doni che così generosamente erano stati messi a disposizione dei Leviti, sotto la direzione di Itamar, figlio di Aronne. Spesso si è attenti e precisi nella gestione del nostro denaro, ma non lo si è altrettanto quando si tratta dell'opera del Signore. Qui impariamo certamente qualcosa di importante. Nel prossimo capitolo vedremo la preparazione dei paramenti per le varie cerimonie. E arriviamo così al capitolo 39. Qui troviamo la descrizione dei vestiti di servizio e quelli delle feste, l'efod, il pettorale, gli abiti e la mitra. Una volta finito, il tutto viene presentato a Mosè per l'approvazione. Vediamo per prima cosa gli abiti del sommo sacerdote. Aronne era il sommo sacerdote e i paramenti che egli indossava parlano della persona di Cristo. Leggiamo i primi 5 versetti. Poi, con le stoffe tinte di violaceo, porporino e scarlatto, fecero dei paramenti cerimoniali ben lavorati per le funzioni nel santuario e fecero i paramenti sacri per Aronne, come il Signore aveva ordinato a Mosè. Si fece l'efod d'oro, di filo violaceo, porporino, scarlatto e di lino fino ritorto. Batterono l'oro in lamine e lo tagliarono a fili per intesserlo nella stoffa violacea, porporina, scarlatta e nel lino fino per farne un lavoro artistico. Gli fecero delle spalline unite insieme, in modo che l'efod era tenuto insieme mediante le sue due estremità. La cintura artistica che era sull'efod per fissarlo era tutta d'un pezzo con l'efod e del medesimo lavoro di esso, cioè d'oro, di filo violaceo, porporino, scarlatto e di lino fino ritorto, come il Signore aveva ordinato a Mosè. Questi paramenti sono definiti sacri perché messi a parte per un servizio a Dio. 4 degli 8 pezzi di abbigliamento destinati a tutti i sacerdoti erano simili o uguali tra di loro, mentre 4 erano particolari e tipici soltanto per il sommo sacerdote. Erano abiti per la gloria e la bellezza, una figura del nostro grande sommo sacerdote, il Signore Gesù Cristo, in tutta la sua gloria e in tutta la sua bellezza. Nel grande giorno dell'espiazione, quando il sommo sacerdote entrava nel luogo santissimo, egli si toglieva questi vestiti di gloria e bellezza ed entrava soltanto con la tunica di lino. Egli doveva essere privo di ornamenti in quel giorno, ma puro. Isaia 52:11 dice a proposito della giustizia simboleggiata dal lino: «Dipartitevi, uscite di là, non toccate nulla d'impuro, uscite di mezzo a lei, purificatevi, voi che portate i vasi dell'Eterno». Anche noi dobbiamo vestirci della giustizia di Cristo e vivere una vita coerente con questo. Questa è una lezione che ci viene da questi abiti di lino. Il simbolo del lino come giustizia e santità di Dio si trova anche in altre parti della Bibbia, come in Ezechiele 9, nei versetti dal 2 al 4, dove è scritto: «Ed ecco venire dal lato della porta superiore che guarda verso settentrione 6 uomini, ognuno dei quali aveva in mano la sua arma di distruzione. In mezzo a loro c'era un uomo vestito di lino che aveva un corno da scrivano alla cintura. Essi vennero a mettersi di fianco all'altare di rame. E la gloria del Dio di Israele si alzò dal cherubino sul quale stava e andò verso la soglia della casa. Il Signore chiamò l'uomo vestito di lino, che aveva il calamaio da scrivano alla cintura, e gli disse: «Passa in mezzo alla città, in mezzo a Gerusalemme, e fa un segno sulla fronte degli uomini che sospirano e gemono per tutte le abominazioni che si commettono in mezzo a lei». Abbiamo notato che Aronne, entrando a fare sacrificio per il popolo nel luogo santissimo, lascia fuori i suoi paramenti di gloria e bellezza. Gesù, morto sulla croce per noi, venne a morire in terra lasciando i suoi abiti di gloria e bellezza, come è detto in Filippesi 2:7, lasciando le sue prerogative di Dio. È venuto come un uomo, nacque e visse da bambino. Offrì se stesso in sacrificio per il peccato, morì nella sua umanità. Ma leggiamo questo passo. Il quale, pur essendo in forma di Dio, non considerò l'essere uguale a Dio qualcosa a cui aggrapparsi gelosamente, ma spogliò se stesso, prendendo forma di servo, divenendo simile agli uomini. Trovato esteriormente come un uomo, umiliò se stesso, facendosi ubbidiente fino alla morte e alla morte di croce. Questi abiti erano molto belli. Il sommo sacerdote era riccamente decorato in colori e pietre preziose. Indossava un efod con due pietre, una per spalla, con sopra incisi i nomi delle tribù di Israele. Questi ci parla di Gesù, il sommo pastore. Quando si perde una pecora, il nostro Signore la trova e se la mette sulle spalle. Grazie a Dio che abbiamo un pastore che ci prende sulle sue spalle e ci porta in luoghi sicuri. Egli ha un'infinita pazienza verso tutti quelli che vanno a Dio attraverso di Lui. Così ci ricorda Ebrei 7:25. E vi invito a risentirci domani sera, quando avremo l'ultima puntata su questo libro molto interessante dell'Esodo. Quindi a questo punto non mi resta altro che ringraziarvi e salutarvi. Quindi ci sentiamo domani.